Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Siamo collegati telefonicamente con il professor Fabrizio Franceschini, professore ordinario di linguistica italiana presso il Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura dell'Università di Pisa. Professor Franceschini è uno specialista nello studio della relazione tra il cinema e la lingua italiana. Si trova a Buenos Aires e terrà oggi, martedì 17 ottobre, presso l'Istituto Italiano di Cultura la conferenza La lingua della commedia all'italiana, Monicelli Risi Scola. Buonasera, professor Franceschini, sono Caritina Koslic.
Bene, grazie dell'invito, è un piacere conversare con voi.
Professor Franceschini, ci dica cosa distingue la commedia all'italiana da tutte le altre commedie?
Intanto forse possiamo dire cosa distingue la commedia all'italiana da molto cinema italiano, che è recitato in un italiano di tipo standard. Per la commedia all'italiana è essenziale che ci sia una diversificazione tra lingua ufficiale e diversi dialetti, gerghi, linguaggi specialistici, perché la rappresentazione della società italiana, che questi film degli anni 60 e 70 riflettono in una maniera importante, è affidata molto anche al gioco dei diversi registri linguistici. Di questo possiamo parlare in base ad altre domande. C'è però un'altra parte della risposta che devo offrire ora. Cosa distingue la commedia italiana dalle altre commedie? In questo genere c'è sempre un elemento drammatico, spesso rappresentato anche dalla morte. Cosa ci fa la morte in una commedia? I film che vedremo e commenteremo questo pomeriggio sono La grande guerra di Monicelli, 1959, Il sorpasso di Dino Risi, 1962, C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, 1974. Ebbene, in tutte queste commedie, dove certo si ride, ci mancherebbe se non ridessimo, ma c'è qualcuno che muore e c'è poi una maniera seria e non semplice di rappresentare la civiltà, la storia, la società italiana, che deve lasciare anche un po' di amaro in bocca. Il pubblico deve divertirsi, altrimenti non avrebbero avuto il successo straordinario che questi film hanno avuto, ma mentre esce dal cinema non può subito pensare ad altro, ma a qualcosa che quasi inconsciamente ha registrato lo deve far riflettere.
Professore, sono Marcello Ayala, buonasera, come va?
Buonasera, salve.
Pensavo, non so, Il sorpasso.
Sì.
Quando il film è stato visto in Italia, sicuramente la lettura delle spettatori sarà una. Però in Argentina o in altri paesi sicuramente l'interpretazione dello stesso film è un'altra. Cosa ne pensa di questa differenza?
Certo, intanto colgo l'occasione per dire che proprio Il sorpasso, uscito in Italia nel 1962, conseguì il primo grande riconoscimento internazionale in Argentina. Uh-huh. L'anno successivo, 1963, fu presentato al Festival Internazionale del Cine de Mar del Plata e ganò il premio al miglior director per Dino Risi. Uh-huh. E su questa linea poi si intrecciarono una serie di riconoscimenti e iniziative, perché nell'anno successivo, 64, Vittorio Gassman vinse il premio come migliore attore al Festival Cinematografico Internazionale di Buenos Aires, e nello stesso anno nacque un film intitolato Il Gaucho, ambientato proprio in Argentina, e nacque mentre, diciamo, ricevevano questi premi. Dissero: ma perché non facciamo un film? Infatti il film comincia con loro stessi che vanno a uno di questi vesti. Ecco, ma la domanda che invece ha fatto anche qui richiede una risposta doppia. Da un lato, pensiamo al sorpasso ma anche agli altri film, questa è un po' l'epopea del boom, dello sviluppo della società economica italiana negli anni 60, dell'affidarsi in maniera un po' sfrenata al successo, e questo affidarsi in maniera sfrenata e sconsiderata può portare anche alla morte. In realtà chi è sconsiderato, il personaggio interpretato da Gassman, porta alla morte dell'altro. Allora, da questo punto di vista, chiaramente il film, che è stato girato nel 61, uscito nel 62, è quasi un film in tempo reale. Evidentemente le persone stanno vedendo sullo schermo quello che nelle settimane, nei mesi, negli anni prima hanno visto: un paese che cambiava, passava dal paese agricolo al paese industriale, la mobilità faceva circolare le persone oltre che le merci, e si creava una situazione nuova, compreso anche un cambiamento della situazione linguistica, perché rispetto a un film come La Grande Guerra, il sorpasso riflette il fatto che con questo boom economico degli anni 60, con la scolarizzazione, con l'emigrazione, l'italiano diventa la lingua di maggioranza degli italiani, perché precedentemente era una lingua di una ristretta minoranza, ma non è strettamente in molti casi l'italiano ufficiale, è piuttosto un italiano misto e intrecciato con i dialetti. Di questo forse rilancio io la domanda a lei per fare una vera conversazione: cosa può cogliere il pubblico dell'Argentina, della Colombia o dell'Inghilterra? Beh, intanto bene, la dinamica di un paese che cambia da paese agricolo prevalentemente arretrato a paese sviluppato, questo è una dinamica che può parlare anche altri paesi. Il tema, e questo è uno dei punti della conversazione di questo pomeriggio, però, il tema linguistico è un tema che trova difficoltà a essere recepito, perché questi personaggi, a seconda della posizione, parlano registri diversi. Nel sorpasso, Trentignan, Roberto è uno studente di legge che parla doppiato, perché lui è francese, doppiato da un grande attore italiano, Ferrari, e parla un italiano perfetto. Gassman parla l'italiano romanesco e intreccia battute romanesche. Quando in macchina dal Lazio si spostano in Toscana, trovano le persone che parlano toscano. Quando arrivano a Castiglioncello, in un ambiente di signori del nord che fanno le vacanze sulla Riviera Toscana, anche persone di alto rango sociale, chi parla lombardo, chi parla emiliano, chi parla veneto, chi parla torinese, e quindi c'è questo elemento che in paesi stranieri dà persone non solo italofone, ma conoscitrici a fondo della realtà italiana, è difficile che possa essere colto. I sottotitoli, per esempio i sottotitoli spagnoli di questo film, usano un castigliano standard sostanzialmente, e quindi questa è una parte che va persa un pochino. Questo ha nuociuto al successo anche negli Stati Uniti, in America del Nord, come anche di questi film, perché un regista come Monicelli non ha nulla da invidiare a Billy Wilder, sono molto vicini come poetica, però Billy Wilder è conosciuto in tutto il mondo, Monicelli un pochino meno. Lei che cosa ne dice della domanda che ha fatto?
Non pensavo fosse così. Così. Però sì, è importante la cornice, diciamo, del fatto dove c'è quello che vede il film, perché come dice lei, si perde questa italianità, se permette, dei dialetti, diciamo.
Che è essenziale, per questo genere è essenziale. Io ho scritto un saggio che si conclude con le parole: sarebbe come un film western senza cappelloni, senza Colt e senza Winchester, cioè senza la varietà linguistica, i dialetti, anche i linguaggi specialisti, cioè il linguaggio degli avvocati, il linguaggio delle forze. Cioè, ci deve essere questa variazione linguistica, e riflette bene la situazione italiana, non in maniera pedante, in maniera scolastica, non è che questi film sono una lezione di storia della lingua, ma l'essenziale della storia linguistica e della struttura linguistica italiana dagli anni 60 a oggi, questi film sono molto capaci di riflettere, e anche come strumento didattico possono essere interessanti. In Italia per gli studenti universitari italiani, io ho tenuto dei corsi su questo, ma potrebbe essere un punto interessante anche per studenti che in altri paesi studiano la nostra lingua, che sta in un mondo dove i dialetti e le varietà anche professionali o specialistiche hanno un gran peso.
Quali erano le regioni più influenti su questo tipo di lingua che veniva usato in questi film?
Diciamo che certamente una varietà che si trova un po' in tutti i film è il romanesco, perché pensiamo a Sordi, ora ho parlato di film il cui protagonista è Vittorio Gassman, ma diciamo, un altro grande protagonista di questa stagione cinematografica, Alberto Sordi, e diciamo l'impronta del romanesco in tutti questi film, come in quello di Sordi, è forte. Però poi ci debbono essere anche le altre varietà. Per esempio, nella Grande Guerra, i due personaggi, Sordi e Gasma, Oreste e Giovanni, interpretano, uno con la varietà linguistica romanesca, il tipo, anche lo stereotipo del romano un po' furbastro che si approfitta, e l'altro di un lombardo, infatti parla anche delle battute proprio in dialetto milanese, stretto in momenti importanti del film, e quindi queste due Italie, quella più intraprendente, però nel caso di Gassman, di questo film, è piuttosto sbruffona che realmente capace di operare, e quella più ruffianesca, accomodatrice, si trova, ma intorno, questo è un film ambientato nella Prima Guerra Mondiale, c'è tutto il coro dei soldati che rappresentano tutte le regioni italiane, il siciliano, il meridionale, il toscano, il torinese, mentre gli ufficiali che erano laureati o che avevano condotto i loro studi nelle accademie militari erano ovviamente padroni dell'italiano e parlano diverse varietà dell'italiano, quindi in un caso come la Grande Guerra c'è uno spettro linguistico che copre un po' tutte le varietà. Diciamo, i protagonisti Sordi e Gassman sono caratterizzati l'uno dal romanesco e l'altro da questo lombardo, un po' dialetto, un po' italiano regionale. Che è una cosa che forse posso aggiungere, che se c'è una varietà assente a questa altezza, presenti il romanesco anzitutto e variato, assente il toscano. In questa stagione cinematografica il toscano non fa scena nel film, bisognerà aspettare Amici miei di Monicelli e poi Benigni e tanti altri comici perché ci fosse diciamo, nel cinema italiano una comicità toscana, perché ancora in questi anni il toscano veniva sentito come troppo italiano, come troppo legato all'italiano, e quindi non si riteneva che funzionasse in queste pellicole molto incentrate e molto legate al gioco delle diverse lingue.
Come è cambiato il senso dell'umorismo da quell'epoca ad oggi?
Questa naturalmente è una domanda difficile per la semplice ragione che oggi diciamo il quadro culturale è anche molto più vario. Non c'è dubbio che negli anni 60 e ancora negli anni 70 era più facile diciamo individuare dei filoni, c'erano proprio le commedie più scollacciate che giocavano sulle allusioni sessuali, le commedie italiane di serie B, C e D, questa commedia all'italiana e poi il film d'autore di Antonioni. Oggi c'è ancora ovviamente un filone che in qualche modo ha raccolto in forme nuove il messaggio e le tecniche anche di scrittura, di copione, di realizzazione filmica della commedia all'italiana, un nome per tutti, quello di Virzì, Paolo Virzì, autore di Ovo Sodo e di tanti altri film, praticamente nasce come sceneggiatore nel gruppo, nella scuola di sceneggiatori, in particolare di Furio Scarpelli, che sono stati sceneggiatori di questi film. E un film come Ovo Sodo, ambientato a Livorno popolare, industriale, esprime bene questi elementi. Un altro elemento che naturalmente oggi costituisce rispetto allora un elemento di novità è che abbiamo in Italia molti film in dialetto stretto. Nel caso di questi film e dialettici dovevano essere, e erano ben identificabili, ben caratterizzati, ma allo stesso tempo il film poteva, almeno al pubblico italiano, al pubblico straniero è diverso, parlare immediatamente. Oggi in Italia abbiamo molti film comici ma anche tragici, nei quali la varietà usata è il siciliano stretto, il salentino o eventualmente anche il bolognese, e allora abbiamo, diciamo, questo elemento anche nuovo per certi versi di film di produzione italiana ambientati in aree italiane ma sottotitolati, perché ormai la varietà del parlato diciamo non è accessibile nemmeno per il pubblico. Oggi però di forme di comico ce ne sono tantissime. Poter rispondere pienamente alla sua domanda richiederebbe forse un discorso più ampio.
E io, se permette, vorrei fargli un paio di domande personali.
Permetto sicuramente.
La ringrazio allora, professore. Lei è nato dove?
Io sono nato in Toscana, nella provincia di Pisa, in un paese, il nome di questo paese è Buti, quindi diciamo sono di estrazione toscana, non cittadina,
ok. E ha preso la laurea, come è diventato professore e come si è specializzato?
Ho preso la laurea, ho studiato a Pisa, sono stato allievo della Scuola Normale Superiore, che è un'istituzione un po' particolare, che fu fondata a Pisa da Napoleone Bonaparte sul modello dell'École Normale Supérieure di Parigi, e che è un istituto di eccellenza, e poi avendo fatto varie esperienze poi ho anche vinto il posto di professore alla stessa Università di Pisa.
E lei è contento di essere qui a Buenos Aires in questa settimana della lingua italiana nel mondo per parlare di questa sua passione?
Ah sì, sicuramente, avevo già visitato anni fa in altra veste Buenos Aires, incontrando comunità di italiani, in particolare toscani, immigrati o figli o nipoti di immigrati, con una delegazione della regione toscana che si spostò dall'Argentina al Brasile. Ma il fatto che la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, la 17ª per la precisione, abbia come tema l'italiano al cinema, l'italiano nel cinema, lo ritengo di grande importanza, e per me è un onore e un piacere partecipare oggi a Buenos Aires, domani l'altro a Bogotà e poi la settimana successiva nello Stato di Israele, a incontri di questo tipo, perché chiaramente il cinema, insieme alla moda, insieme alla cucina, insieme, è un elemento forte di italianità, però ecco, permette, non solo permette, costringe, e questo è il punto anche della conversazione di oggi, a misurarsi con un tema linguistico che forse è più difficile, ma che, se conquistato anche dal pubblico, può permettere di cogliere meglio certi fatti, che sono fatti indubbiamente di arte e che, se presi solo sul filo della storia o della interpretazione pur magistrale degli attori, vanno un po' persi. Quindi sono ben lieto di essere qui, e tra pochi minuti, un'oretta, nel Salone Benedetto Croce qui dell'Istituto Italiano di Cultura inizieremo questo incontro, che appunto sarà un po' un commento a diversi brani di film. Saranno proiettate delle pellicole, dei film che dicevo, in maniera tale che non ci sia una conferenza astratta, ma ci si misuri con quelle immagini, con quei paesaggi e anche con quelle voci e con quelle varietà linguistiche.
Allora, professor Franceschini, noi la ringraziamo di questo collegamento, le auguriamo in bocca al lupo per l'incontro delle 6 di pomeriggio, la salutiamo, a presto.
Io vi ringrazio, i migliori auguri alla vostra emittente radiofonica, sarà per me un piacere ovviamente, se quando potrà capitare, parlare di nuovo con voi.
Allora questo è un compromesso.
Un appuntamento.
Ormai è fatta.
È un appuntamento,
ormai
speriamo.
Sì. Salutiamo professore, arrivederla.
Salve, buon pomeriggio, salve.